Sono le 8 e 46 minuti, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, questa è Itaca. Alessandro Braga con voi fino alle 10 e mezza. Parleremo di Spin Time intorno alle 9 e 30. Parleremo ancora di Francesco Guccini. Ieri i funerali a Pavana. Dalle 10, microfono aperto anche insieme a voi per sapere qual è la frase delle canzoni di Guccini che avete proprio nel cuore. Prima appunto, alle 9 e mezza, nello spazio degli approfondimenti, parleremo delle vicende legate a Spin Time. Adesso invece, come sempre, fino alle 9.30, la rassegna stampa.
Un, due, tre, il titolo è...
L'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Le tensioni tra Italia e Spagna e quanto successo a Marcinel ieri sono i due temi più in vista sui quotidiani oggi. Spesso accomunati, legati proprio perché in occasione del 70° anniversario di Marcinel le parole del Presidente della Repubblica Mattarella e la dignità di chi migra tiene insieme, insomma, le due cose. Allora andiamo subito a vedere le prime pagine al volo. Parto da quelli col titolo più neutro, come il Giorno, quotidiano nazionale, che dice: Italia-Spagna, l'Europa media, migranti, il Colle chiede dignità. La questione dello scambio di embrioni al San Raffaele è stato un errore umano, è in prima pagina sul Giorno, mentre altri quotidiani hanno la notizia, ma nelle pagine interne. Il cambio, le novità che arriveranno probabilmente ad ottobre per quanto riguarda il codice della strada, dalla patente ai 17 anni al sorpasso destra in autostrada, modifiche in arrivo al codice stradale, Marcinel, il sindacato belga che dà le spalle alla russa e poi l'ultimo abbraccio a Guccini, Zuppi, servono giganti come te. Anche il Messaggero sceglie un titolo più o meno neutro e dice: disagi per chi va in Spagna, i controlli sugli italiani alle frontiere, una decina di famiglie con bambini bloccate a Minorca e poi Mattarella, il monito sui migranti, rispettare la dignità di tutti. Ed è proprio il virgolettato del Presidente della Repubblica, dignità per i migranti, il titolo d'apertura della Repubblica. Il caso di Berlino lo avete sentito forse anche nel giornale radio, insomma il governo tedesco che vuole rimandare in Italia i migranti che sono arrivati prima sul nostro territorio e poi sono andati in Germania, i cosiddetti dublinanti dal trattato di Dublino. E poi la lezione di Mattarella, i guai di Meloni li pagano gli italiani, questo è il Domani, che ha anche un reportage molto carino sulla Gen Z, la generazione Z di Kabul, vivere senza una via d'uscita, un reportage appunto dall'Afghanistan. Il Manifesto, la coda avvelenata, documenti, da ieri viaggiatori italiani in Spagna vengono fermati dalla Guardia Civile, negli aeroporti le file si allungano per la risposta di Madrid allo strappo immotivato di Roma, l'Unione Europea preme sull'Italia perché torni indietro, Meloni cerca un modo per salvare la faccia. Poi l'altro titolo in bella evidenza sulla prima pagina del quotidiano comunista è: la destra si fa riconoscere anche a Marcinel. Ceuta, rischio terrorismo, prende questa svolta il Corriere della Sera e apre con questo titolo molto allarmistico, e perché ha visto il Corriere della Sera il report riservato degli intelligence italiane, il pericolo islamista è concreto. Come se non bastasse, dopo questo titolone c'è pure l'intervista al vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, che dice: difendere i confini non è sovranismo ma solo buonsenso. E poi spalle voltate alla russa, tensione su Marcinel e ancora libri, gatti e note per Guccini, ha insegnato a farsi domande. La mini rivoluzione delle norme stradali, patente a 17 anni e sorpassi a destra, così la stampa riporta la notizia appunto di questa, di queste novità che entreranno in vigore per il codice della strada. Anche qui c'è il caso Marcinelle, le spalle alla russa. Il titolo di apertura però è per un'intervista all'altro vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani. Spero presto la revoca. Passiamo al Fatto Quotidiano. Due notizie originali sul Fatto. Una è quella proprio di apertura, si parla di riarmo. Trovano i soldi soltanto per le armi, più un miliardo. Il rendiconto di Giorgetti, l'anno scorso 8,6 miliardi in armamenti contro i 7,5 nel 2024. E poi le mascherine smaltite coi fondi dei malati e Draghi resta tabù, si parla della commissione Covid. Apertura originale anche per l'Avvenire, perché si parla di Afghanistan. Studio clandestino è il titolo. In Afghanistan riapre dopo la prima chiusura una delle scuole segrete per ragazze. Le insegnanti dicono è molto pericoloso sfidare i Taliban, ma l'alternativa è seppellirsi vive. È un reportage a 5 anni dal ritiro degli occidentali dal paese, firmato da Lucia Capuzzi, inviata proprio ad Herat. Andiamo a vedere anche il Sole 24 Ore, quotidiano economico. Il boom di utili di Piazza Affari, più 19%. E poi in chiusura di questa carrellata di titoli guardiamo i giornali della destra, anche qui ovviamente sparano a zero. Il ricordo sfregiato, l'oltraggio rosso all'Italia per quanto riguarda la strage di Marcinelle, e poi le tensioni con la Spagna, Sanchez sotto accusa ma lui pensa alle immersioni. E poi dopo lo scoop del giornale report meglio, bufera sui fondi, Ranucci nei guai. Scontro finale a Report, questo è Libero che apre così. Lo sfregio a Marcinelle, ecco perché c'entra pure la CGIL, scrive Libero. La crisi con Sanchez, e come sempre, dice sempre Libero, il PD sta con lo straniero. Infine, Vannacci non chiude al centrodestra. Ieri l'ex generale ha parlato alla Versiliana, ha detto che per quanto riguarda le alleanze col centrodestra potrebbe anche farla, e poi ha lanciato il nome del suo candidato sindaco per Milano, Carmelo Burgio, ex carabiniere. Andiamo a chiudere con la verità. Gli amichetti di Landini infangano l'Italia e i morti. Delegati di un sindacato rosso belga, alleato con la CGIL, voltano le spalle quando la russa legge il messaggio. E poi Sanchez controlla noi e non i suoi clandestini. Allora, dicevamo Mattarella, le parole di Mattarella per l'anniversario di Marcinelle, che però ha un richiamo a quanto sta accadendo a Ceuta. Sono le due notizie, sono la notizia di fatto più importante della giornata sui quotidiani. E allora andiamo a vedere, partiamo dalla Repubblica. Mattarella e la crisi migranti, sia rispettata la loro dignità. E poi Roma-Madrid, la lite continua. I primi controlli, scrive Gabriella Cerami, sono scattati ieri e saranno in vigore fino al 7 settembre. I viaggiatori in arrivo in Spagna dall'Italia, nel mezzo delle tensioni tra Madrid e Roma causate dalla crisi migratoria di Ceuta, vengono identificati attraverso passaporto e carta d'identità. Dopo aver lanciato un ultimatum, il paese iberico è passato ai fatti, rispondendo così al governo italiano, che già aveva sospeso per un mese l'accordo di Schengen alle frontiere aeree e marittime. Vi leggo solo l'apertura per farvi l'inizio, insomma, dell'articolo, però per farvi capire qual è la questione, perché preferisco passare intanto subito alla vicenda Marcinelle, nel senso delle polemiche per i sindacalisti belgi che hanno voltato le spalle durante il discorso, l'intervento di La Russa, per poi andare invece a vedere un po' meglio che succede a Ceuta. Allora, sto su Repubblica, sì, Mattarella Ceuta, e poi c'è appunto quanto è accaduto a Marcinelle. Offesa CGIL alla russa, l'affondo di Fratelli d'Italia, Landini che dice una bugia, le accuse sono arrivate anche da Meloni, ma in realtà alla cerimonia sono stati i sindacalisti belgi a voltarsi di spalle quando ha parlato il presidente del Senato. Insomma, la destra fa propaganda sulle fake news. Vediamo un po' come tratta la vicenda anche la stampa, eccola qua. E la stampa quotidiano torinese dice: Marcinelle le spalle voltate alla russa, lite Meloni CGL, ma i belgi rivendicano, siamo stati noi così. E poi invece dal Manifesto una questione di taglio che però c'entra, e come con Marcinelle, visto che quella è stata a tutti gli effetti una strage sul lavoro. Il Manifesto, parlando anche di Marcinelle eccetera, fa un pezzo sulla riforma della legge 231 del 2001 che renderà, dice il Manifesto, più difficile il contrasto al caporalato e allo sfruttamento. Qual è questa legge? È quella che norma le responsabilità, diciamo, degli appaltanti. E allora andiamo a capire un po' meglio cosa ha in mente il governo. I favori del governo alle aziende che sfruttano gli operai in appalto si portano dietro una scia di morti sul lavoro. Nella settimana in cui il Consiglio dei Ministri ha vagliato la riforma della legge 231 del 2001, che vuole togliere la responsabilità legale alle imprese in cima alla catena di manodopera, ci sono stati 6 decessi. Le tragedie accendono i riflettori non solo sul mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e delle ordinanze anticaldo, ma anche sulle responsabilità legali delle aziende che si avvalgono di dipendenti in appalto o ricorrono al caporalato. La legge 231 prevede la colpa di organizzazione e impone ai committenti di verificare che le imprese appaltatrici non impieghino lavoratori irregolari. Se passerà la riforma, fortemente voluta da Confindustria, questo obbligo sarà eliminato e le aziende appaltanti non risponderanno più delle violazioni di società terze sulle norme fiscali. Ecco qui la novità che hanno in mente governo e Confindustria. Dicevo, Marcinelle, le parole sui migranti di Mattarella, bene o male avete capito tutta la polemica Italia-Spagna eccetera eccetera. Andiamo a vedere un po' le questioni più di taglio che oggi possiamo trovare sui giornali. Ad esempio sul Manifesto, resto qui, c'è un'intervista a Giuseppe Campesi, un docente dell'Università di Bari, esperto di politiche securitarie, dice che i return hub, ossia i centri dove mettere i migranti in attesa del controlli della loro possibilità di restare o meno sul territorio europeo oppure di essere rispediti a casa, hanno dei profili di illegittimità, secondo il professor Campesi, maggiore addirittura di quelle dei CPR in Albania, che ben conosciamo, e Giorgia Meloni sta insistendo in qualche modo per esportare il modello Albania a livello europeo. Si pensa al Ruanda, si pensa ad altri stati terzi. Invece la Repubblica tira fuori questo caso di Berlino, del cancelliere tedesco che vorrebbe che i migranti arrivati in Italia e poi andati in Germania tornassero in Italia. Berlino riapre il fronte dei clandestini, verranno espulsi verso l'Italia, scrive Repubblica, la mossa del cancelliere Merz. Roma dovrà riprendere chi è arrivato nell'Unione Europea dal nostro paese, e così la Germania riavvia i respingimenti che sono fermi dal 2022. Con Meloni comunque i flussi non si sono mai fermati, racconta la Repubblica, e questo caso viene alla ribalta per il caso della prima donna, in questo caso, che viene rimandata in Italia. Si chiama Abdirizak Barsame, ha 22 anni, è arrivata in Assia lo scorso aprile. Verrà rimandata nel nostro paese il prossimo 19 agosto, e c'è tutta la sua storia, quando è partita dalla Somalia, ha attraversato il Mediterraneo, è arrivata in Italia, è andata in Germania. Il Corriere, vi dicevo, fa questa apertura sul rischio terrorismo e cita questo rapporto degli 007 italiani. Il rischio terrorismo a Ceuta è concreto, c'è una regia dietro gli arrivi, è il dossier con le informazioni dei servizi segreti di Madrid. Un lungo articolo, se volete leggerlo, pagina 3 del Corriere della Sera. Corriere della Sera che non si fa mancare niente oggi, in realtà, e va ad intervistare pure Matteo Salvini. E si parte ovviamente dalla questione migranti, perché Salvini dice: non è una questione di sovranismo, ma di buonsenso e concretezza. Quando proteggiamo i nostri confini, difendiamo quelli di tutto il continente. L'Italia lo sta facendo, la Spagna no, giusto per rimarcare le sue posizioni, Matteo Salvini, le posizioni ultimamente del Corriere della Sera, sempre più filo governativo, e poi questa lunga intervista con il leader della Lega va a toccare tutti gli aspetti che lo riguardano, fino al maremoto, diciamo così, che c'è all'interno della Lega. Anche qui, se vi interessa, la trovate sul Corriere della Sera. Da un vice premier all'altro, La Stampa intervista oggi invece Antonio Tajani, ministro degli esteri. Spero presto la revoca, parla della questione della lite così definita tra Italia e Spagna, e Antonio Tajani spiega che appena finirà il pericolo a Ceuta ripristineremo Schengen, ma la ritorsione di Sanchez, dice l'altro vice premier, è inaccettabile. Così sulla Stampa Tajani. Su tutta questa vicenda dei migranti di Ceuta ci sono due commenti che mi interesserebbe leggervi, almeno qualche passaggio. Uno è sulla Repubblica e a firma di Francesca Mannocchi, il titolo è «Ceuta racconta che abbiamo smesso di vedere l'umano». È molto lungo, è molto interessante, in realtà prima mi sono sottolineato praticamente due terzi dell'articolo, ma non so, veramente quei tempi se riesco a leggerlo, quindi vi vado a spiegare velocemente, semplicemente i punti principali. Oscilliamo tra la minaccia da respingere e la vittima da salvare, dice Francesca Mannocchi. La minaccia da respingere è la propaganda di destra, la vittima da salvare è in qualche modo la speculare propaganda di sinistra. E poi Francesca Mannocchi svolge il suo ragionamento dicendo che nel mezzo resta però poi invisibile la persona che in questo modo viene disumanizzata, invece sarebbe necessario tornare ad umanizzare queste persone, cosa che in realtà non facciamo e non abbiamo mai fatto. Questo è il primo commento che mi interessava leggervi. Il secondo è invece sul Domani, è di Marco da Milano, parte da lì per andare a raccontare invece com'è la politica italiana. Il titolo è «La nazione della Premier che si alimenta di tragedie sotto l'occhiello, il tornaconto elettorale». Anche in questo caso Marco da Milano sviluppa il suo ragionamento e dice alla fine: «Tra meno di un mese il governo Meloni autocelebrerà il suo record di durata, ma è come se questi 4 anni non fossero mai passati. Perfino Marsinelle è diventato occasione di scontro nella rimozione di quell'Italia e di quell'Europa. È una colpa della sinistra di governo aver dimenticato l'Europa delle persone e della coesione sociale, essersi identificata esclusivamente con l'Europa della moneta ieri e con l'Europa del riarmo oggi. Contro questa destra che da ora e fino alle elezioni del 2027 userà ogni questione come un terreno di scontro, che si tratti di spinta in Spagna, Ceuta, perfino le canzoni di Francesco Guccini, il centro-sinistra ha il dovere di uscire dal sortilegio in cui appare imprigionato». Così Marco da Milano sul Domani. Abbandoniamo tutta la vicenda Ceuta, migranti, Marsinelle, andiamo a vedere un po' gli esteri. Ritorno al Corriere della Sera, proviamo ad andare sullo stretto di Hormuz, vediamo se ci lasciano passare. L'Iran frena la riapertura e detta le condizioni a Washington, racconta il Corriere. I Pasdaran colpiscono una nave emiratina e sulla TV degli Ayatollah c'è un video di Mokhtaba. Poi ci sono le parole del vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, che dice: «Se non cambiano posizione applicheremo tutta la pressione necessaria». Questa è la situazione per quanto riguarda lo stretto di Hormuz. C'è molta Ucraina anche sui giornali, in realtà dei reportage, ve ne cito due. Il primo è dalla Stampa ed racconta che c'è stato questo primo incontro di Zelensky in Serbia. L'Ucraina entra nel cortile di Putin, Zelensky è accolto in Serbia da alleato. Belgrado, da sempre vicino al Cremlino, tende una mano a Kiev. Vucic dice: «Sostegno su energia e ingresso nell'Unione Europea». Entro l'anno, scrive la Stampa, è possibile anche l'accordo cruciale di libero scambio. Invece sull'Avvenire c'è un reportage dall'Ucraina, in particolare da Leopoli, dove ci sono sempre più sfollati da altre zone del paese. I raid russi si moltiplicano, gli sfollati di guerra, ma anche la solidarietà. Nuova andata di profughi a Leopoli. Nell'ospedale greco-cattolico i medici sfollati accanto ai rifugiati, Sant'Egidio in campo con i giovani tra famiglie ed anziani. Così Giacomo Gambassi, inviato a Leopoli per l'Avvenire, racconta appunto in questo reportage com'è la situazione lì. Visto che stiamo parlando di Ucraina, c'è tutta la questione della politica interna, ovviamente del posizionamento dell'Italia, tra l'altro, che crea problemi e a destra e nel centro-sinistra barra campo largo. Oggi il Fatto Quotidiano è andato a prendere il rendiconto di Giorgetti e dice: nel 2025 è stato speso il 30% in più del 2024. Il riarmo italiano è iniziato, titola Il Fatto. Giorgetti deposita il rendiconto alle Camere. Nel 2025, appunto, sono stati stanziati 8,6 miliardi sul rinnovo degli armamenti rispetto ai 7,5 del 2024, spesi 7,2, più 30%. Il riarmo, e poi restiamo sugli esteri, ma sì, dai, ritorno sul domani e sull'avvenire. Ci sono due reportage che riguardano l'Afghanistan. Tra poco è l'anniversario, il quinto, se non ricordo male, del ritorno dei talebani, il rientro dei talebani a Kabul. La generazione Z dell'Afghanistan, vivere senza via d'uscita, è questo reportage firmato da Costanza Spocci. Farzana è costretta a tornare nel suo paese, non lo riconosce più, scrive, ne riconosce più sua sorella. Non sono solo le donne a essere private della libertà, è un'intera società che vive nella gabbia dei talebani. Le parole di questa donna che è tornata appunto a Kabul e dice: la città che avevo lasciato non esiste più, adesso non si vede futuro. Invece l'avvenire ci apre proprio e parla di questo studio clandestino, ossia questa scuola per donne che riaprirà per la seconda volta negli ultimi 5 anni, anche grazie all'aiuto del giornale cattolico. I 49 tulipani di Herat, la scuola per ragazze sbocciata 2 volte nell'inverno Taliban, dice. In Afghanistan l'istruzione femminile è vietata, un gruppo di insegnanti però non cede. Dopo la chiusura della prima esperienza, sostenuta anche da Avvenire, continua a far studiare in segreto 900 giovani. E c'è 2 pagine, ci sono, di racconto a firma di Lucia Capuzzi, inviata proprio ad Herat. Resto su Avvenire, sì, resto sempre sugli esteri per la questione che riguarda la Palestina. Avvenire ha lanciato un appello per dare il Nobel per la pace del prossimo anno ai bambini di Gaza, e sono ormai centinaia le adesioni a questo appello che è stato lanciato dal professor Mazzarella in un intervento sulle pagine di Avvenire. Da quando è iniziata la tregua, spiega, nell'ottobre del 2025 sono stati uccisi 300 minorenni. Riconoscere il loro sacrificio è un atto di verità e giustizia, e quindi ci sono c'è questo appello che si può anche firmare per dare il Nobel per la pace ai bambini di Gaza. Se cercate sul sito di Avvenire trovate i modi per aderire, ci sono un po' di firme, diciamo, importanti che hanno aderito, e poi però c'è anche l'elenco in ordine alfabetico di comuni, cittadini e cittadine che hanno voluto firmare. Resto sulle vicende israelo-palestinesi, tornando al Fatto Quotidiano, che racconta che i criminali israeliani vengono in Italia perché tanto qui nessuno gli fa niente. Winter e altri criminali, l'Italia non li può arrestare. Sul generale israeliano accusato di istigazione al genocidio in vacanza in Italia, il governo risponde che manca il decreto attuativo della Corte Penale Internazionale, ossia per poterlo arrestare, quindi lui, così come altri che il Fatto Quotidiano definisce criminali israeliani, se ne restano in Italia. Bellamente, bellamente. E invece il Corriere della Sera si sposta oltreoceano, se ne va negli Stati Uniti, racconta della disfida del burrito che divide il mondo MAGA. Che succede? Il burrito che divide l'universo MAGA, appunto. Il costo del piatto messicano fa emergere le fratture tra i repubblicani, dal carovita alla guerra in Iran. Il burrito che cos'è? È una semplice tortiglia fatta di farina di grano, morbida, arrotolata e farcita di carne, fagioli, riso e formaggio. È un caposaldo della cultura, della cucina messicana, sempre geniale nel nobilitare i piatti poveri. Ma anche l'umile burrito, scrive Matteo Persivale, inviato negli Stati Uniti, nel clima attuale dell'America che litiga su tutto, diventa un campo di battaglia. E il dibattito politico negli Stati Uniti, forse perché a destra si preferisce parlare di tutto tranne che di Hormuz, trova punti di scontro ormai imprevedibili. È bastato che Andrew Colvett, il portavoce di Turning Point USA, l'organizzazione fondata da Charlie Kirk, condividesse la lamentela di uno studente universitario secondo il quale il carovita rende proibitivo perfino i cibi più semplici. Un burrito non dovrebbe costare $20. Una banalità, sì, scrive il Corriere. Ma la questione del burrito da $20, che è più o meno 17,3 euro, è diventata virale sui social media fino a coinvolgere addirittura il vicepresidente J.D. Vance, forse ebro per i sondaggi che lo danno in enorme vantaggio per la nomination repubblicana del 2028 sul segretario di Stato Marco Rubio. E così nel giro di pochi giorni la discussione si è estesa. Commentatori, legislatori, economisti spaccati sulle minuzie e sui grandi temi. Ci sono davvero burritos così cari, sono le minuzie, è davvero questo tema, quello del caro vita, importantissimo invece appunto, sono il grande tema. Sotto, spiega il Corriere della Sera, c'è una questione fondamentale in vista delle elezioni di novembre. I repubblicani stanno prendendo sul serio le fortissime preoccupazioni degli elettori in termini di accessibilità economica di tutto, dalla spesa quotidiana al supermarket, passando per la benzina e fino ai prezzi della casa e degli affitti. È una domanda che si fa il Corriere. Stanno prendendo sul serio queste cose? Chi lo sa? È la propaganda di destra, alla fine, la propaganda maga, questa negli Stati Uniti, ma è scopiazzata anche dalla nostra destra, dalla destra nostrana. E c'è Il Domani che fa un interessante articolo sulla propaganda di destra. La destra e l'islamofobia, come si costruisce il nemico? La campagna elettorale è iniziata e il linguaggio è sempre più aggressivo. I nemici sono Islam, minori e sinistra. Video con l'intelligenza artificiale, profili falsi sui social network, media allineati, fonti MAGA per diffondere la propaganda sovranista e i discorsi d'odio. La prossima campagna elettorale è una gara a chi va più a destra e i nemici sono già stati individuati, scrive Il Domani, l'Islam, i minori di origine straniera, la sinistra. Un lungo articolo che spiega come le varie sfumature della destra di governo e di opposizione si stanno occupando di fare questa propaganda per arrivare al finale. La velocità e la semplificazione delle comunicazioni social trovano terreno fertile in un paese in cui, dati dell'OCSE, il 35% degli adulti italiani si colloca ai livelli più bassi di literacy, contro una media del 26% della popolazione. Non è necessario che il contenuto abbia un fondamento, chiude questo articolo del Domani. La ripetizione ha prodotto familiarità e la familiarità è stata confusa con la verità. E così la propaganda di destra si autoalimenta e fa proseliti. Una destra che al governo sta facendo quello che sta facendo o quello che non sta facendo, come ben sappiamo. Andiamo a vedere un paio di cose che starebbe facendo. Ve le prendo dal Fatto Quotidiano. Una è la gestione della commissione Covid. Il Fatto Quotidiano dice che Fratelli d'Italia continua ad ignorare Draghi e le responsabilità di Draghi nella vicenda della gestione delle mascherine e del periodo Covid, perché dal marzo del 2021, dice il Fatto Quotidiano, l'ex presidente della BCE gestisce l'emergenza dai centri immunitari al passaporto verde. L'organo che indaga sulla pandemia ha sentito l'ex premier e i suoi uomini, ossia Giuseppe Conte, gli uomini che erano al governo con Conte, invece nessuna notizia sul suo successore, dice il Fatto Quotidiano, che poi spiega anche del tradimento di Giorgia Meloni, ha dimezzato gli indennizi per i danni ai malati. Voleva 1 miliardo, ora taglia 40 milioni. A quali malati? Sono i fondi destinati a chi ha avuto degli effetti collaterali per il Covid. Invece andiamo al Messaggero, non ve l'ho ancora letto se non per il titolo di apertura, quotidiano romano e romanocentrico, lo sapete, ha questa inchiesta sulle università, parla del saccheggio da parte del Nord. Sono stati stanziati 9,4 miliardi di fondi per le università, ma, scrive il Messaggero, quasi tutti vanno al Nord e ci sarebbero gli accademici in rivolta. Agli Atenei appunto 9,4 miliardi, ma vanno tutti al Nord. Le critiche del mondo delle università, l'erogazione, spiegano, non corrisponde alla vera fotografia degli Atenei in Italia. Sotto accusa ci sono i criteri per distribuire i fondi. La Sapienza, ad esempio, che è la più grande d'Europa, risulta in coda nella dote delle somme pro capite per studente. Poi va avanti a fare il confronto con l'estero, il Messaggero, e parla dell'eccellenza degli istituti romani che scalano le classifiche mondiali. Detto che il Messaggero è romano e romanocentrico, c'è comunque questa notizia ed è abbastanza interessante, direi. Altre cose che sta facendo il governo, il codice della strada, la riforma del codice della strada, dopo aver approvato nel 2024, se non ricordo male, la prima parte, adesso sono in procinto di chiudere il cerchio, potrebbe essere ad ottobre, anche se sui giornali cartacei la notizia ufficiale delle tempistiche non c'è, ma alcune agenzie oggi parlano di ottobre. Detto questo, quali saranno le novità introdotte dalla riforma del codice della strada? Ve lo racconto dal giorno. Patente già 17 anni e l'ipotesi del sorpasso a destra. La patente a 17 anni anche per guidare furgoni, ma mai da soli, spiega il giorno. Il sorpasso a destra in autostrada, targhe obbligo di casco per i rider, la progressione nelle multe che non subiranno più l'incremento automatico all'inflazione ogni due anni e ancora l'obbligo per i comuni di aderire alla piattaforma CUDE, il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, pena il non poter usare i dispositivi per accertare da remoto le violazioni su sosta riservate e ZTL. Il nuovo codice della strada voluto da Matteo Salvini è arrivato alla seconda fase. Quando diventeranno operative queste novità, spiega il giorno, al momento non c'è nessuna scadenza se non una, quella della consultazione avviata con le organizzazioni del settore, un percorso che si concluderà il 13 di settembre. Vi dicevo stamattina le agenzie ipotizzano che comunque verrà votata questa riforma entro ottobre. Sul giorno poi ci sono tutti i capitoletti che vanno a spiegare quello che cambia, dalle multe progressive alle multe agli stranieri, alla possibilità di sorpasso a destra, eccetera, eccetera, eccetera. Resto sull'Avvenire per raccontarvi di un'altra vicenda milanese. Si parla del San Raffaele, il dramma di due coppie, scrive il giorno. Lo scambio di embrione è stato un errore nell'impianto. Una donna, di fatto, ha ricevuto l'ovulo fecondato di un'altra paziente in cura. L'ammissione dell'ospedale San Raffaele, che dice che i sanitari non hanno osservato l'ordine di chiamata delle signore. Insomma, dietro questa vicenda ci sarebbe un errore umano. Da Milano, dal San Raffaele, a Roma e allo Spin Time, ne parleremo anche dopo le 9:30. Oggi non ci sono grandi notizie, l'unico quotidiano che in maniera meritevole tiene la notizia in pagina è il Manifesto, a pagina 6, scrive con le parole del cardinal Reina, non so dove va l'accento, è il vicario di Roma, che dice: Spin Time non si può archiviare con lo sfratto. Intanto però Fratelli d'Italia rivendica il mancato accordo tra la proprietà e il Comune di Roma. Il governo ha fatto sapere che non c'erano le condizioni. È intervenuto ieri anche il relatore ONU per il diritto all'abitare e che chiede che le autorità trovino le soluzioni per i circa 400 sfollati da Spin Time che sono lì davanti in condizioni incredibili, in particolare per quanto riguarda il caldo estremo di questi giorni, lo stiamo subendo tutti. E allora andiamo a vedere che succederà nei prossimi giorni, lo faccio prendendo La Stampa e non dà buone notizie. Un altro weekend bollente per le ondate di calore, sarebbero stati 8.000 i morti in più. La canicola non concede tregua, oggi sono 19 le città col bollino rosso. C'è l'intervista a Fabrizio Pregliasco, che è direttore della Scuola di Igiene e Medicina Preventiva dell'Università Milano Statale, e dice che i decessi sono andati su del 10-20%. Le alte temperature, spiega, aumentano il rischio di scompensi cardiovascolari, respiratori e metabolici. Il Piemonte aveva chiesto un paio di giorni fa, se non ricordo male, lo stato di emergenza per il caldo, ora anche il Friuli Venezia Giulia lo chiederà. C'è un'intervista a Laura Baroncelli, che è la direttrice di Architettura Maxi, e va a spiegare come anche l'urbanistica e le abitazioni devono cambiare per questo caldo. Dice: col caldo i grattacieli sono serre, serve un'architettura regionale. E poi c'è un dossier sulla siccità al nord che porta ad essere a corto d'acqua praticamente tutte le regioni del nord Italia, con un po' sempre più in secca il delta che si sta trasformando piano piano in un'isola. Guardate, oggi ho fatto velocemente questa rassegna stampa e quindi sapete che facciamo. Chiudo con tre articoli su i funerali di Francesco Guccini e vi metto una canzone di Francesco Guccini anche, dai. Allora, prendo il Corriere della Sera intanto, vediamo un po' dov'è, qua. Eterno resterà sempre qui, note ovunque, strofe recitate, Pavana parla solo il gucciniano. C'è il racconto di una delle inviate, Giusy Fasano, tra le osterie, i locali che Guccini frequentava lì. C'è il racconto dei fan in pellegrinaggio, in particolare sono questi tre amici che hanno guidato tutta la notte per esserci, e poi c'è il pezzo principale, che invece riguarda ovviamente i funerali, l'addio laico a Guccini, i ricordi della figlia, il saluto di Zuppi, il cardinal Zuppi, che ha detto «sei stato un gigante», sul feretro le foto dei suoi gatti e un libro di Simenon. Così il Corriere racconta i funerali di Guccini, li raccontano un po' tutti i giornali, vi prendo come esempio La Repubblica anche. Il ricordo di Zuppi al funerale tra familiari e fan, un gigante con tanta umanità, a Pavana la cerimonia privata per l'addio al maestrone, poi la cremazione a Bologna dove sarà ricordato a settembre, la lettera della figlia Teresa, grazie babbo mi ha insegnato dove cercare le domande, l'intervista a Lodo Guenzi, voce dello Stato Sociale che sta portando Guccini in teatro con i musici di Francesco Guccini, e dice era un cantautore che non potevi rinchiudere nel perimetro dei partiti. E poi un bel commento di Stefano Bartezzaghi che va a toccare un aspetto meno sottolineato di Guccini, quello ironico, quel suo humor indomito alla prova di Eco e Benigni, è il titolo di questo commento articolo di Stefano Bartezzaghi, molto bello. Vado a chiudere con Il Giorno, quotidiano nazionale, non tanto per la cronaca del funerale, che bene o male, a parte che era in forma strettamente privata, quindi sono racconti molto sommari, diciamo così, ma sono tutti più o meno uguali, il funerale a Pavana con i parenti e gli amici, la figlia che gli ha scritto questa lettera, mi ha insegnato a farmi le domande, ma c'è una lettera di Caterina Caselli, tu, io e il nostro dialetto, eri un fratello più grande, avevo il gesso alle gambe, racconta Caterina Casella, e mi portasti, parla direttamente a Guccini ovviamente, Sandrone, la maschera di Modena, anche lui ingessato, e quella volta invece a Pavana che mangiamo assieme un intero cesto di ciliegie fresche, insomma un po' di racconti di Caterina Caselli e con Francesco Guccini, e poi ci sono anche tre foto dei due insieme in momenti differenti delle loro vite. Direi appunto che chiudo così questa rassegna stampa con una canzone anche di Francesco Guccini, anche per lanciare un po' il microfono aperto che farò insieme a voi dalle 10 alle 10 e mezzo, la frase che più vi resta nel cuore delle canzoni di Francesco Guccini. Io prima, quando sono entrato in studio nella conduzione mattutina di Sciocchi Senussi, ho detto che una delle frasi che mi piace molto è il finale della bambina, canzone della bambina portoghese, e allora con questa andiamo alla pubblicità e poi allo spazio approfondimenti di Itaca.
E poi, gente viene che ti dice di saper già ogni legge delle cose, e tutti sai vantano un orgoglio cieco di verità fatte di formule vuote, e tutti sai ti san dire come fare, quali leggi rispettare, quali regole osservare, qual è il vero, vero. E poi, tutti chiusi in tante celle, fanno chi parla più forte, per non dir che stelle morte fan paura. Al caldo del sole, al mare scendeva la bambina portoghese, non c'erano parole, rumori soltanto come voci sorprese, il mare soltanto e il suo primo bikini amaranto. Le cose più belle e la gioia del caldo alla pelle. Gli amici vicino sembravano sommersi dalla voce del mare, o sogni o visioni qualcosa la prese e si mise a pensare. Sentì che era un punto al limite di un continente. Sentì che era un niente, l'Atlantico immenso di fronte. E in questo sentiva qualcosa di grande che non riusciva a capire, che non poteva intuire, che avrebbe spiegato se avesse capito lei e l'oceano infinito. Ma il caldo la avvolse, si sentì svanire e si mise a dormire. E fu solo del sole come di mani future. Restarono soltanto il mare e un bikini amaranto. Se ti scopri a ricordare, ti accorgerai che non te ne importa niente. E capirai che una sera, una stagione, son come lampi, luci accese dopo spente. E capirai che la vera ambiguità è la vita che viviamo, il qualcosa che chiamiamo essere uomini. E poi che quel vizio che ti ucciderà sarà fumare o bere, ma è qualcosa che ti porti dentro, cioè vivere, vivere, e poi, poi vivere.
Sono le 9.30, la seconda parte di Itaca, ancora Alessandro Braga insieme a voi fino alle 10.30. Parleremo poi di Francesco Guccini, dicevamo, state già mandando i vostri messaggi al 331-6214013, le mail a diretta@popolarenetwork.it, più tardi allo 0233-001-001 per le telefonate. Vi dicevo che oggi sui quotidiani non c'erano notizie su Spin Time, a parte l'eccezione meritevole del manifesto. Quali le novità? Le parole del Cardinale Reina, non archiviare il caso con lo sgombero, il Cardinale Vicario di Roma. Le parole del relatore ONU per il diritto all'abitare, bisogna trovare una soluzione abitativa per quelle persone. Domani, dice qualche agenzia, partirà la ricollocazione degli abitanti, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri parla di una trattativa per l'acquisto che continua in questi giorni dall'incendio e lo sgombero. Di fatto continua la solidarietà di moltissimi e moltissime per Spin Time, anche attori, artisti, personaggi della cultura, tra cui Sabina Guzzanti che è al telefono con noi. Benvenuta Sabina, grazie.
Buongiorno, grazie a voi dello spazio per Spin Time, siamo tutti abbastanza addolorati qua.
Beh, direi proprio di sì, e oggi sottolineavo davvero che a parte il manifesto non c'è un quotidiano che mette una riga, eppure le notizie ci sarebbero, appunto la trattativa andata male, la possibile ricollocazione da domani delle persone lì. E Sabina, tu insieme...
Anche, secondo noi degli approfondimenti, nel senso che appunto gli interessi di questa società a investire, comunque è una società potentissima, dotata anche di studi legali, micidiali, quindi insomma è anche immagino complicato indagare, però sicuramente è una società che ha dei lati... Insomma, io se fossi una giornalista indagherei molto...
Diciamo dei chiaroscuri ci sono.
Tanti. Esatto, beh, comunque ha ereditato praticamente tutto il patrimonio immobiliare, quello cartolarizzato da Tremonti, che già all'epoca fu una polemica, che insomma ricorderete pure voi, insomma si parlò giustamente di furto in quel caso, nel senso che comunque un patrimonio pubblico che veniva svenduto a dei privati senza nessunissimo rientro per il pubblico. Ricordo che all'epoca l'argomento utilizzato era che bisognava ripianare il debito pubblico e peraltro nemmeno un euro di quei fondi venne dato cioè messo nel debito pubblico, manco un euro, cioè quindi sono le solite prese in giro di questi governi di centrodestra che proprio apertamente si appropriano indebitamente, magari rendendola legale, rendendo il furto legale, ma sempre di furto si tratta. Per questo anche tutti i discorsi sull'occupazione, in realtà quello è stato occupato, diciamo tra virgolette, legalmente, ma è stato occupato dalla proprietà.
Sì, effettivamente è così. Senti Sabina, tu sei una delle firmatarie di questo appello per aiutare le persone evacuate. Quali sono le richieste concrete per queste persone? Ricordiamo, sono veramente tante, perché Spintime accoglieva davvero molte persone in emergenza abitativa.
Esatto. Io ricordo che ho fatto un film documentario su Spintime che ho messo su YouTube da qualche settimana, proprio perché c'era aria di sgombero e quindi perché chiunque sia curioso, insomma, di capire meglio come funzionava quel posto, che è assolutamente unico. Questo è il motivo per cui ha riscosso tanta solidarietà, perché si mescola la parte, l'occupazione abitativa a un'importanza. Tantissimo spazio culturale di cui ha goduto tutta la città in questi anni, del tutto liberamente, quindi tutti quanti lo viviamo come nostro, ma ovviamente gli occupanti hanno dato sempre la priorità al benessere delle famiglie di senza tetto, insomma, perché comunque comincia come un'occupazione abitativa fatta da Action, che è un gruppo che non esiste più.
Attivissimo a Roma, sì.
Esatto, che appunto che occupavano le case e quindi la priorità è: ok, cacciate noi, ma innanzitutto trovate casa per gli occupanti, e il comune ha promesso di trovarla. Poi si tratta di capire come, dove, chiaramente quelle sono persone che vivono là da 13 anni, bambini che sono un centinaio, vanno a scuola lì, quindi i genitori lavorano da quelle parti, quindi saranno probabilmente sradicati anche dalla loro vita. Insomma, il fatto è che nel mondo succedono tante cose orripilanti che tutte contemporaneamente diventa difficile portare l'attenzione su una cosa in particolare.
Senti Sabina, citavi il documentario che hai rimesso su YouTube da qualche settimana, del 2021, se non ricordo male, Che fatica la democrazia.
Sì.
Effettivamente, diciamolo, nel 2021 era faticosa la democrazia, gli anni successivi l'hanno portata ad essere ancora più faticosa, mi viene da dire.
Sì, ma si parla lì della democrazia che si pratica a Spintime, che è quella della democrazia comunque diretta, partecipata, poi insomma con tutte le sfumature che ci sono, e devo dire anche adesso sono commossa e sorpresa quando vado lì a vedere come questo patrimonio di conoscenza democratica organizzativa sta funzionando, perché comunque coordinare sono tantissimi volontari, ci sono 18.000 gruppi su WhatsApp per ogni cosa e le persone, benché chiaramente affaticate, che sono state gettate sull'asfalto a 45 gradi dal giorno alla notte, con un incendio che tutti pensiamo sia doloso, peraltro anche lì, insomma,
Bisogna capire anche le cause, appunto, doloso, ma quindi appiccato e da chi.
ma questa faticosa democrazia, che è comunque il metodo imparato dentro Spintime, ma anche adesso è stato applicato e direi che funziona, insomma, ovviamente imperfetto come tutte le cose umane, ma Ma è commovente, ecco, vedere come da un giorno all'altro si è trasformata quella strada in un posto comunque decente, con bagni, acqua, cibo, insomma, il minimo del comfort. Anche, facciamo anche un, insomma, cinema la sera per i ragazzini, cartoni animati, su per lo più vengono un sacco di artisti a portare solidarietà. A Ferragosto proietteremo Speed Time,
Ah, ecco.
probabilmente, che non l'abbiamo ancora fatto perché insomma, lì la. Insomma, l'abbiamo fatto quelle 650 volte.
Senti, Sabina, un'ultima cosa. Noi siamo una radio milanese. Ci racconti, ci puoi aiutare a capire ancora di più il valore che Spin Time ha per la città di Roma anche e anche come l'hai conosciuto tu personalmente, perché c'è veramente questo fiume in piena di solidarietà attorno a Spin Time in quest'ultimo periodo.
Beh, sì, dicevo, io l'ho conosciuto abbastanza a fondo perché ci ho fatto
Perché ci hai
prima
fatto poi il film documentario,
conoscevo
certo.
anche delle persone lì dentro, quindi l'avevo sempre un po' frequentato, insomma, anche all'inizio quando ancora era tutto da fare. E, appunto, la particolarità è stato, hanno occupato questo spazio che sono 17.000 metri quadri e si sono giustamente posti il problema ed è al centro di Roma. Di restituire anche qualcosa alla città, quindi hanno su 17.000 metri quadri, 5.000 metri quadri sono stati dedicati alla cultura, sempre gestito in modo assembleare. Piano piano hanno costruito, cioè messo a posto un auditorium, una sala prove, moltissime altre sale di registrazione, cioè la quantità di possibilità che si per un centro giovanile, che è quello di Scomodo, che è il più grande d'Europa comunque. Partecipatissimo, tutti i ragazzini che scrivono sul giornale, cioè tutte cose assolutamente encomiabili e non mi basterebbe un'ora e mezza per elencare tutte le associazioni che sono coinvolte là dentro. Difatti è stato uno spazio di tutti, quindi la solidarietà si spiega anche con questo e poi è stato studiato sia da Roma 3 che dalla Sapienza, Tor Vergata, insomma tutte le università di Roma, perché è effettivamente un modello di accoglienza, di convivenza e anche di rigenerazione di uno spazio comune. Ci sono tantissimi posti abbandonati che potrebbero essere utilizzati in questo modo e quindi moltissimi hanno scritto libri, fatto cose per dire prendiamo questo modello e riproduciamolo anche in altre città, in altri, insomma, in altri spazi. E quindi con tutte le difficoltà, perché appunto se guardate il mio film non è che racconto di un modello, nel senso che è una cosa perfetta in cui tutto funziona, ovviamente, cioè persone talmente diverse, anche con molto chiaramente bisognose, anche traumatizzate da esperienze precedenti violente, molti di loro ovviamente, 25 nazionalità diverse, 2000 religioni diverse, credi politici, molti degli abitanti non è che sono di sinistra o gliene frega qualcosa anche della lotta
Certo.
politica, quindi in un certo senso anche gli abitanti sono stati formati un po' obbligandoli a partecipare a delle assemblee, però diciamo che questo ha fatto di loro comunque delle persone capaci di difendere i loro diritti, li conoscono, sanno cosa possono ottenere come anche soprattutto. Quindi poi non so se mi fa delle domande più specifiche, è un argomento molto
No, no,
del Vaticano, per esempio.
era proprio per far capire un po' ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, per la stragrande maggioranza sono milanesi, lombardi, cos'è
La
stato.
cosa che più ammiro, perché poi diciamo che capi, tra virgolette, di questa occupazione, cioè quelli che poi hanno partecipato all'inizio sono tre maschi alfa tipicamente dell'estrema sinistra che hanno stranamente preso una piega molto diversa da quello che la loro storia suggeriva, perché hanno costruito una situazione vieppiù libertaria. Che comunque anche far entrare la Chiesa, insomma, all'inizio non è stato facile, ovviamente,
Immagino, conoscendo anche
erano
qualcuno
tanti
dei
anni
maschi alfa che
fuori, erano
citavi.
sempre in un gruppo gruppo di estremi, cioè è anche divertente, cioè ci sono insomma anche molte cose commoventi, e hanno proprio lasciato tantissimo spazio ai giovani, per esempio, senza pretendere di insegnare a loro come fare, ma anzi stimolandoli a dire: guardate, il mondo è cambiato, noi non lo capiamo, lo capite voi, siete voi che dovete trovare delle nuove soluzioni, insomma, un metodo di grandissima apertura e rispetto, e anche di grandissimo coraggio rispetto appunto a persone comunque ormai anche mature, che hanno sempre fatto politica in un certo modo e all'improvviso sono riuscite a farla in un altro modo. Io l'ho trovato veramente, insomma,
eccezionale.
Le stimo molto, sì. Cioè, non è eccezionale, è perfettamente umano e fattibile, ma raro.
No, eccezionale, esattamente, sì. Eccezionale nel senso non ordinario, anche se sarebbe possibile come. Esattamente. Sabina Guzzanti, grazie mille per questa chiacchierata. Noi Radio Popolare proviamo a stare col l'occhio aperto sulla situazione Spintame e continueremo a starci anche nei prossimi giorni. Grazie mille intanto, buona domenica.
A voi, cari. Ciao,
grazie. Ciao, grazie mille. Era Sabina Guzzanti. La situazione di Spintime, avete sentito, è questa. Ieri Mattia Guastafierro ha intervistato un altro artista che si sta spendendo, così come Sabina Guzzanti, per quanto riguarda la situazione di Spintime. È Pierpaolo Capovilla, è un cantautore, attore italiano. E allora vi faccio sentire un estratto dell'intervista fatta da Mattia.
È un'esperienza dal punto di vista umano e quindi inevitabilmente anche politico, è un'esperienza davvero bella da vedere, da vivere, da osservare, da ammirare se vogliamo anche, perché queste sono esperienze di mutuo soccorso, di aiutarsi, di comunione di intenti, okay? Sono la manifestazione di una visione del mondo diametralmente opposta a quella ordinaria, a quella egemone nel paese, e sono esperienze queste assolutamente preziose perché rendono possibili speranze nuove, proprio nel segno del mutualismo e quindi anche dell'ideale, se vogliamo, socialista del mondo, della società. Viviamo in un mondo di prevaricazioni, sfruttamento e prevaricazioni, e una grande città come Roma, una capitale europea, ha bisogno di esperienze così. Perché? Perché sì, perché non possiamo sempre soltanto accomodarci nell'ordinarietà dello sfruttamento delle nostre vite, dico accomodarci in maniera ironica, in modo ironico naturalmente, dobbiamo invece lottare per una città diversa, per la crescita di un tessuto sociale che sappia rispettare i più deboli, e anzi non soltanto rispettarli, ma proteggerli in qualche misura, insomma è qualcosa che vogliamo come popolo. Siamo o non siamo più un popolo? Siamo ancora un popolo e vogliamo continuare ad esserlo, ecco.
Anche perché tu sottolinei spesso i legami tra le persone. So, uso una parola che forse non è la più adatta, gente semplice, racchiude tante cose, ma forse quella che meglio di tutti riesce a descrivere cosa sta accadendo allo Spintime.
Sì, sì, ma la semplicità intesa nel senso della quotidianità delle persone che vivono la propria vita negli sforzi di arrivare alla fine del mese, di dare un'educazione ai propri figli, di costruirsi un futuro, di vivere nella speranza per questo futuro. Noi, se guardiamoci intorno, soprattutto i nostri ragazzi più giovani, che mondo gli lasciamo? Lasciamo loro in eredità. Fra 30 anni che cosa sarà questo paese? Che cosa sarà il mondo? Lo possiamo scorgere, il futuro è là, in fondo. Basta accorgersene, si chiama catastrofe. Ecco, noi questa catastrofe non la vogliamo, vogliamo fermarci a riflettere e vogliamo con gioia lottare contro questa catastrofe. Vogliamo dare un futuro ai nostri ragazzi. E questo è un nostro dovere sociale, politico, etico, morale. è inutile girarci intorno. Peraltro, in un momento in cui le circostanze storiche ci dicono una cosa terrificante, c'è un abisso morale che incombe su di noi. Ecco che un'esperienza come quella dello Spend Time può suggerirti: non tutto è perduto.
9:47 minuti, siete all'ascolto di Itaca su Radio Popolare. Questo è ovviamente Francesco Guccini, perché tra poco parliamo ancora di lui e poi apriamo i microfoni insieme a voi.
Nelle lunghe ore di inattività e di ieri, che solo certa età può regalare, Lemuel Gulliver tornava coi pensieri ai tempi in cui correva per il mare, e sorridendo come sa sorridere soltanto chi non ha più paura del domani, parlava coi nipoti che ascoltavano l'incanto di spiaggiatori, di giganti e nani, scienziati ed equipaggi e di cavalli saggi, riempiendo il cielo inglese di miraggi. Ma se i desideri sono solo nostalgia o malinconia di numeri altre vite, nei vecchi amici che incontrava per la via, in quelle loro anime smarrite, sentiva la balbuzia intellettuale e l'afasia di chi gli domandava per capire. Ma confondendo i viaggi con la loro follia, i sogni con l'azione del partire, di tutte le sue vite vagabondate al sole, restavano vuoti gusci di parole. A quell'incedere incalzante dei viaggi persi nella sua memoria, intuiva con la mente disattenta del gigante il senso grossolano della storia, e nelle precisioni antiche del progetto umano o nel mondo suo illusorio e limitato, sentiva la da tempe mare non si impara niente.
Gulliver, Francesco Guccini, dall'album Guccini, appunto, solo il cognome, del 1983, per intenderci l'album in cui c'è stato anche Autogrill e Gli Amici, le due più famose forse. Sono le 9:52 minuti, dalle 10 apro anche i microfoni insieme a voi per parlare della frase di Francesco Guccini che proprio avete nel cuore, quindi dalle 10 potrete chiamare allo 02 33 001 001 per dirmela. State intanto scrivendo in tanti al 331 6214 013, sms, telegram e whatsapp, e le mail a diretta at popolarenetwork.it. Ad esempio Ornella dice: lei si alzò con un gesto finale, poi andò via senza voltarsi indietro, mentre quel vento la riempiva di ricordi impossibili, di confusione e immagini. Questa è Scirocco, e dice: in un'immagine intera storia personale di coppia. Invece Michele dice: o giorni o mesi che andate sempre via, sempre simile a voi, è questa vita mia, diversa tutti gli anni, ma tutti gli anni uguale, la mano dei tarocchi che non sai mai giocare, che non sai mai giocare. La canzone dei 12 mesi, qualcuno cita Auschwitz, invece l'ho visto prima, adesso non lo ritrovo più, eccolo qui, Massi, scusate, e invece Piera la butta un po' sul ridere: nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento, dice, non è la frase che mi piace di più, ma la frase che ho usato di più quando avevo i figli piccoli. Poi continuiamo, adesso vi propongo questa intervista che abbiamo fatto io e Sciocchi Senussi giovedì pomeriggio, proprio quando abbiamo scardinato il palinsesto di quella giornata per celebrare, commemorare e ricordare Francesco Guccini, e la chiacchierata che abbiamo fatto insieme a Matteo Crucco, che è giornalista musicale del Corriere della Sera.
Guarda, io posso dire che mi ha accompagnato in varie fasi della mia vita, ben prima che la musica diventasse, come dire, il mio mestiere, o più che altro raccontare la musica, nel senso che fin da quando ho avuto coscienza, Guccini fa parte della nostra colonna sonora, i concerti degli anni 90, memorabili quando andavo al liceo, e poi la fortuna di averlo conosciuto, incontrato a più riprese, in questa fase un po' crepuscolare, però devo dire, della sua vita, nel senso che negli ultimi anni era proprio in difficoltà Francesco, nel senso che il suo vitalismo, che l'ha sempre contraddistinto e che è stata la sua cifra, era venuto un po' meno perché il corpo non lo seguiva più, e quindi andare a trovarlo a Pavana o incontrarlo a Milano era ogni volta accompagnata dalla fatica un po' di vivere, anche se poi era di una lucidità straordinaria sempre su tutte le cose.
Senti, che cantautore è stato Guccini? Come lo definiresti?
Ma io penso che la sua, più di tutti gli altri della sua generazione, a quali pensiamo, a De Gregori, a Venditti o ad André, ai Genovesi, eccetera, sulla parola abbia fatto è il cantautore della parola, cioè lui ha fatto un lavoro di ricerca, di scavo, soprattutto fino alla metà degli anni Ottanta, significativo, cioè significativissimo, insomma, quindi la ricchezza lessicale, linguistica, la capacità di trovare delle soluzioni sempre presenti, e poi naturalmente saper conciliare, come dire, la necessità artistica con il racconto del suo tempo, soprattutto di quel tempo tumultuoso e movimentato che sono stati gli anni 60 e 70.
Cantare il tempo andato sarà il mio tema, diceva proprio nella canzone tema, è stato un po' il fil rouge che ha legato tutta la sua produzione, quella.
Sì, certamente la memoria, figlio di un postino che era stato mandato in Germania dai nazisti perché non aveva detto Salò, è sempre stata la sua cifra, il racconto degli migranti in Amerigo, e poi il racconto del famoso anarchico della locomotiva, insomma è sicuramente una delle cifre più importanti, quella del ricordo. Il ricordo l'ho accompagnato, ultimamente si era fatto un po' melanconico nel ricordare il tempo andato, soprattutto poi quegli anni 70, quelle delle trattorie, delle osterie, che sono state, come dire, delle fucine, no? Anche di idee. Vedevo che rimpiangeva proprio quel tempo, come succede, insomma, a chi, insomma, è dovuto invecchiare, no?
Senti Matteo, prima dicevamo De André ha cantato gli ultimi, Guccini ci ha vissuto in mezzo, penso al frate, al pensionato, a tutti i protagonisti, personaggi di Via Paolo Fabbri 43. Sì. Guccini è sempre stato popolare nel senso del piantato coi piedi per terra in una sua vita semplice alla fine.
Sì, in effetti ha saputo raccontare il suo intorno e elevarlo poi a forma canzone, a forma d'arte, come pochi altri, e effettivamente la felicità di Francesco era proprio quella di giocare a carte, bere un bicchiere di vino, mangiare un buon piatto con gli amici di sempre, non necessariamente cantautori che comunque andavano al suo desco, insomma. Hai citato Il pensionato, sì, è probabilmente una delle mie canzoni preferite in assoluto, perché ti restituisce la solitudine di quest'uomo con una precisione e una puntualità che ancora oggi, se devo dire, forse la mia canzone in assoluto, dirò, è quella più che di quelle tanto celebrate come Locomotiva, Dio è morto, Eschimo, eccetera, eccetera. Non finiamo più oggi, infatti, quando ho dovuto purtroppo raccontare l'addio, era difficile fare una cernita, no? Tra le canzoni, perché è stata una produzione, finché c'è stata, davvero sterminata.
Anche qui dicevi il cantautore delle parole, della parola, una capacità di utilizzare tutti i registri, e nella singola canzone e nel corso della sua carriera, dal dialetto modenese alle parole ricercate. Guccini era tutto questo, un grandissimo esploratore della parola.
Senza ombra di dubbio. Devo dirti la verità, io penso che lui si considerasse, specialmente in questa fase della sua vita, più uno scrittore che un cantautore, nel senso che la sua ambizione era proprio quella, cioè la musica sembrava quasi, sentiva quasi ormai in prestito, no, a quel mondo, e si sentiva anche lontano. Lui proprio la parola, proprio quella del libro, quella scritta, quella romanzata, quella della narrativa, quindi insomma si sentiva molto felice da questo punto di vista, no? Perché era riuscito finalmente, dopo aver provato a fare cantante, ma anche giornalista, ricordiamo, perché all'inizio lui era un cronista della Gazzetta di Modena, quindi insomma la parola l'ha esplorata in varie, in varie dimensioni, diciamo così, ma secondo me quella che gli era più congeniale era al servizio della scrittura dei libri, dei romanzi, dei gialli, poi, che era un'altra sua passione.
Lo ha sempre detto che il suo sogno da ragazzino era di fare lo scrittore, non il cantante, sì. E alla fine è stato entrambe le cose. Senti Matteo, un modello musicale, se mai ci può essere, per Guccini, io penso che si debba guardare all'America di Dylan.
Sì, credo proprio di sì. Lui ha saputo tradurre, insieme anche un po' ad André, che però magari più su André, magari Cohen come filo diretto, ai belgi, Brel. Lui invece direi che proprio Dylan, la lezione americana, che poi ha anche appunto cantato, no? Se ricordiamo tra The Miller West, insomma, in certi passaggi della sua carriera. Tra l'altro, voglio dire, la cosa importante di Guccini era anche che lui aveva una band che l'ha sempre seguito, gli arrangiamenti, insomma, gli arrangiamenti dava un'importanza fondamentale, insomma, non era soltanto chitarra e voce, voglio dire, no? Se pensiamo a Vince Tempera, a Flaco Biondini, alla band che l'ha accompagnato per tanti anni, era uno che dava un peso, finché ha voluto fare musica, anche proprio all'arrangiamento, insomma, che è stato centrale nel suo percorso.
Senti, se fosse stato un pittore, che pittore sarebbe stato, secondo te?
Ma così, non so, associazione immediata, senza pensarci troppo, mi viene in mente Segantini. Mm. Non lo so, Segantini, così, quello periodo di fine Ottocento molto realistico, verista, insomma, il racconto proprio definito, sì, non lo definirei un surrealista, un
espressionista, no?
No, Segantini.
Matteo, prima dicevi che un brano che hai amato di più, mi era sfuggito un nome.
Il pensionato.
Il pensionato.
Sì, io devo dire qual è la mia canzone preferita in assoluto, è quella, con quella sua melanconia, però è un ritratto talmente vivido che me lo vedo passeggiare davanti a me, questo signore, che poi era un signore in carne ed ossa.
Tra l'altro nell'album Via Paolo Fabri 43, che quest'anno compie 50 anni come Radio Popolare.
Esatto. Vedi, ecco. Sarebbe stato bello far venire Francesco, insomma, a festeggiare questo compleanno, ma era veramente, non stava proprio bene da diverso tempo, purtroppo.
Sarebbe stato bello, sì, per festeggiare i 50 anni di Radio Popolare. Sono le 10 e un minuto, ho proprio una trentina di secondi di pubblicità e poi leggo i messaggi che mi state mandando sulla vostra frase delle canzoni di Guccini che avete nel cuore, e poi prendo subito le vostre telefonate allo 0233 001 001. Ed eccoci, rieccoci, l'ultima mezz'ora, 26 minuti per dirmi qual è la frase di Guccini vostra preferita il tempo prende, il tempo dà, noi corriamo sempre in una direzione, ma qualsiasi senso abbia, chi lo sa, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è Umberto. Invece Martina dice: e non capivo che quell'uomo era il mio volto, il mio specchio, finché non verrà il tempo in faccia a tutto il mondo per rincontrarlo. È il finale di Amerigo. Caterina dice: canzone quasi d'amore, il finale, fingo di aver capito che vivere è incontrarsi, aver sonno, appetito, fare dei figli, mangiare, bere, leggere, amare, grattarsi. C'è una vita sola, non ne sprechiamo niente in tributi alla gente o al sogno, sempre da canzone quasi d'amore. Questa però è Patrizia. E invece Paolo dice: presto ti accorgerai come è facile farsi un inutile software di scienza e vedrai che confuso problema è adoperare la propria esperienza. Culo dritto, cosa vuoi che ti dica? Solo che costa sempre fatica e che il vivere è sempre quello, ma è storia antica. Ne state mandando di messaggi, ma chiamatemi anche allo 0233 001 001. Intanto io metto insieme i messaggi, provo a dargli... Oh no, eccoci, è arrivata la telefonata, volevo mettervi un altro brano, ma... Pronto? Pronto?
Pronto?
Sei tu? Ciao, buongiorno, come ti chiami?
Ciao, sono Gaspare.
Gaspare, ciao.
Ciao, guarda, ho chiamato perché, ti ho chiamato tre volte comunque.
Vabbè, la frase preferita di Guccini.
La frase preferita è stata quella che su Dio morto era... quella che praticamente parlava dei miti eterni, della patria, dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità.
Le fedi fatte di abitudine, paure, il perbenismo, eccetera.
La frase che mi ha fulminato, colpito, perché era su un volantino che mi ha dato Augusto D'Aolio nel 1968, a un festival bar di Salisterne, e c'era lui, tanti altri, c'era anche Demetrio.
Va bene, dai, ti fermo qua visto che hai già chiamato altre volte. La tua frase comunque è quella: Dio è morto.
Quella lì,
ok,
perché poi ho fatto l'obiettore per quello lì.
Benissimo, ciao Gaspare, grazie. Scusate, 0233 001 001. Quante volte per altre vita quello che per noi è un minuto, scrive Giuseppe Antenor da Gucci, dall'album Metropolis. Ha messo giù questo ascoltatore o ascoltatrice, mi spiace, l'ho perso proprio per due secondi. Miranda dice la frase dell'ultima strofa di Incontro: pensavo dondolato dal vagone, cara amica il tempo prende il tempo da, eccetera. Pinuccia, sempre da... canzone quasi d'amore, però dice: perché siamo tutti soli del nostro destino, tentare goffi voli d'azione di parola, volando come vola il tacchino. Ornella invece cita Auschwitz: io chiedo quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare, il tempo e il vento si poserà. No, vabbè, qui io ricordo molte polemiche quando Guccini passò, vabbè. È un ricordo sbagliato, non lo so, però non è il momento adesso per andare ad aprire altri temi. Vi sto chiedendo le vostre frasi, la vostra frase preferita di Guccini. Che sempre l'ignoranza fa paura, del silenzio uguale a morte, scrive Fabrizio. Questa è canzone per Silvia. Per me, questa è Silvia, dice: per me l'apoteosi oggi come oggi è balbuzie intellettuale. Scusate, non mi leggo a questa schiera. Morrò pecora nera, da Canzone di notte numero 2. La fiaccola dell'anarchia, un altro ascoltatore o ascoltatrice. Avevo la rivolta fra le dita, dice Fiorella. Non andare vai, non restare stai, non parlare, parlami di te. Canzone delle domande consuete. Questa è la frase di Massimiliano invece. E per te, ascoltatore o ascoltatrice, pronto?
Pronto?
Ciao, sei tu.
Sì, ciao, ciao. Le frasi sono tantissime, è impossibile scegliere, ma quella che mi è sempre commossa, anche adesso, è il finale del vecchio e il bambino.
Mi piacciono le fiabe, raccontane altre.
Mi piacciono le fiabe, raccontane altre, sì, è straziante secondo me.
È molto bella, sì sì. Grazie mille, ciao, 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 ciao. Ciao. Fabrizio invece dice che la frase che più lo commuove ogni volta nelle canzoni di Guccini è: Stefani affondando, Stefani ha lasciato qualcosa, novella 2000 una rosa sul suo comodino, Stefani ha lasciato un bambino. Questa è Venezia. Pronto?
Pronto, Maurizio.
Maurizio, ciao, la tua frase preferita di Guccini?
Ciao, allora ce ne sarebbero tante secondo me nel momento, ma oggi quella che sento di più è che ci giunga un giorno ancora la notizia di una locomotiva come una cosa viva lanciata bomba contro l'ingiustizia, contro questa impotenza di questo momento complicato. Sì.
Grazie mille, ciao, 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 ciao. Margherita dice non andare vai, non restare stai, non parlare, parlami di te. E poi ancora la ragione diamo è il vincere i coglioni oppure i bari, canzone di notte numero 3. Chissà se è stato assunto in cielo pur con mille ragioni, vabbè la, è un po' copiata male, come cantava con il grande amico Vecchione Umberto. Comunque il finale degli amici, per Irene dice è impossibile scegliere una frase davvero. Qui sì, a 20 anni si è stupidi davvero, invece è Donata e sembra dire il conte di Curvi il fischio che si spande in aria, quindi la locomotiva per Anna. Vi faccio ascoltare un'altra canzone, dai, è l'occasione anche questa per riscoprire, ritrovare o scoprire per la prima volta il Guccini un po' minore magari. Questa è Signora Bovary dall'omonimo album. Poi ancora è 0233 001 001, prendo le vostre telefonate.
Ma che cosa c'è in fondo a quest'oggi? Di mezza festa e di quasi male, di coppie che passano sfilacciate come garze stese contro il secco cielo autunnale, di gente che si frantuma in un fiato senza soffrire, senza capire, e i tuoi pensieri sono solo uno iato fra addormentarsi e morire. Che cosa c'è in fondo a questa notte, quando l'ora del lupo guaisce e il nuovo giorno non arriva mai, mai, e il buio è un fischio lontano che non finisce, di minuti lunghi come il sudore, di ore che tagliano come falci, e i tuoi pensieri solo un cane in chiesa che tutti prendono a calci. Ma cosa c'è? Cosa c'è? Patria piastrelle di stazioni secondarie, strade più strade di avventure solitarie, clown della notte, valigie vuote, piene di trucchi per tragedie immaginarie. Telecomandi per i quotidiani inferni, battute argute di architetti postmoderni, amanti andate, piaceri arate, pallottoglieri per contare stati e inverni. Ma che cosa c'è proprio in fondo, quando bene o male faremo due conti e i giorni goccioleranno come i rubinetti nel buio, e diremo un momento aspetti per non essere mai pronti. Signora Bovary, coraggio pure tra gli assassini e gli avventurieri, in fondo a quest'oggi c'è ancora la notte, in fondo alla notte c'è ancora
Signora Bovary, Francesco Guccini. Qui Elena scrive: vedi cara, certe crisi sono soltanto segno di qualcosa dentro che sta urlando per uscire. Bianca invece parla delle stoviglie color nostalgia. E invece qui al telefono chi c'è? Pronto? Pronto?
È pronto?
Sei tu? Ciao, buongiorno, come ti chiami?
Ciao, sono Eleonora.
Eleonora, ciao. Qual è la tua frase proprio che hai nel cuore, allora, di Guccini?
Che torni un giorno la notizia di una locomotiva come una cosa viva,
okay,
che una bomba contro l'ingiustizia. L'ho stracantata suonando la chitarra a ore tarde anche, per anni. E ancora me la sento dentro.
Ok, quindi
tantissime altre, cioè direi quasi tutte, insomma, parole di Francesco che sono dentro di me. Io ho 67 anni, quindi ho la mia adolescenza proprio vissuta con lui, con De André, con i più grandi, insomma, Lolli.
Ok, comunque la tua frase è la giustizia, però insomma è quella della locomotiva. Ti ringrazio, ciao, 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 ciao. Invece Caterina è più intimista e dice: le luci dentro al buio sono andate via e la felicità comprata è già finita, il giorno dopo è sempre la malinconia, canzone della triste rinuncia dall'album Stanze di vita quotidiana, quello che poi ha scatenato Bertoncelli, che aveva detto Guccini non ha più niente da dire, poi è arrivata l'avvelenata e tutto l'album Via Paolo Fabbri 43, che compie 50 anni quest'anno. Fanno chi parla più forte per non dire che stelle morte fan paura, dice Laura, canzone della bambina portoghese. Invece Maurizio mi dice non minore, no, non intendevo minore nel senso meno conosciuto, ci mancherebbe. Io, signora Boveri, è un album che amo tantissimo, dalla prima all'ultima nota, dalla prima all'ultima parola. Ma quali scelte hai fatto in piena libertà? Anche qui canzone della triste rinuncia di Guccini. Questa è Cesare. Elena torna su Vedi Cara, è un'altra Elena, non la stessa di prima. Restò solo qualcosa che volò nell'aria calma e poi svanì per dove non sapremo mai. L'uomo dall'isola non trovata, in ciò che noi faremo di risorto, Giuliana. E invece vediamo qui chi c'è. Pronto?
Pronto, sono io.
Ciao, sei tu, come ti chiami?
Ciao, sono Giuseppe.
Giuseppe, ciao.
Volevo dire Dio è morto, ma se Dio muore dopo tre giorni, è solo per tre giorni e poi risorge. Spero che nella mente e nel cuore di tutti resti il grande Guccini.
Grazie mille, ciao, ciao, ciao. Invece scrive questo ascoltatore o ascoltatrice, aspetta che cerco di capirlo, Massimo, sì, ascoltatore, dice: dimmi chi sono quegli uomini lenti, coi pugni stretti, con l'odio fra i denti. Abitando a Praga, questa canzone riflette bene il dolore, la speranza e l'impotenza di quella particolare epoca storica. Culo dritto, tutta la canzone, dice Roberto, perché è la canzone che lo lega a sua figlia Irene. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dire che la pensione è davvero importante, quindi va sull'avvelenata. Bisognerebbe ricordare anche Opera Buffa, dice Gianluigi. Adesso cerco una canzone di Opera Buffa, dai. Intanto sento chi c'è al telefono qua. Pronto?
Pronto?
Ciao, come ti chiami?
Ciao, Fabrizio.
Fabrizio, ciao.
Senti, allora, da qualche parte un giorno, dove non si saprà, okay, dove non l'aspettate, il CE ritornerà.
Ok.
Eccola, questa è la frase.
È la tua frase, stagioni.
Va bene, va bene.
Grazie, Fabrizio. Ciao, buona giornata.
Buona giornata.
Ciao, 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 ciao. E allora, visto che l'ascoltatore, di cui ho già dimenticato il nome, mi perdonerà, penso, no, Gianluigi, l'ho ritrovato, diceva che bisognerebbe citare anche Opera Buffa per la completezza, per completare il mosaico del personaggio Guccini. Hai ragionissime. E allora io ti metto questa qua, Fantoni Cesira. Intanto però continuate a scrivere, ma soprattutto a chiamare, abbiamo ancora una decina di minuti insieme.
Si chiamava Fantoni Cesira, era la figlia di un alcolizzato che non aveva in tasca una lira, e per il vino aveva tutto lasciato, il lavoro e casa, figlie e consorte, che non potendo scordar col bere perché la stemmia la sua triste sorte, si tirò un colpo nel 53, povera giovane rimasta orfana mentre suo padre si ubriacava, trovò lavoro in una fabbrica e sul lavoro ogni tanto sognava, sognava panfili, pellicce d'abiti, non più la fabbrica, ville e piscine, la dolce vita, il mondo dei principi come le dive che vedeva al cinema. Ma quel bel sogno sarebbe rimasto soltanto un sogno mai realizzato, quando in paese nel giorno del santo un gran veglione fu organizzato. Ci furono musiche, canti, allegria, danze, coriandoli, spumante, suoni. Poi mezzanotte una scelta giuria fece bistecca, cesira, fantoni. Le circondarono il petto e le spalle con altre fasce di seta scarlatte, sul toro scritto con lettere d'oro e viva sempre le mucche da latte. Le regalarono 30 garofani, un necessaire similoro da viaggio, 4 biglietti con sconto per cinema, 5 flaconi di champagne omaggio. La sera stessa Fantonice Esira si presentò, si è distinto un signore, disse permette, il suo viso m'attira, voglia scusarmi, sono un produttore, se le permette io l'accompagno a far del cine, c'è un gran guadagno. Ma quella sera non certo del cine, il produttore si interessò, la brava giovane per far del cine ma consentì a perdere la castità, ma non per questo si perse d'animo, le rimaneva Cinecittà. La sua amorosa piantò il lavoro, comperò un topo sullo stare il seno, fece mandare suo padre in ricovero e arrivò a Roma con il primo treno. Camere fece Cesira e visitò una decina di letti, un onorevole che la manteneva le fece fare un romanzo a fumetti, ebbe d'amanti tra quattro neri, due segretari, tre cardinali, si spogliò nuda con una di Trevi e qualche sera batteva sui viali. La brava giovane campava bene ma ormai sentivi il richiamo dell'arte, qualunque cosa l'avrebbe donato sol per avere in un film una parte. Se non do letto con un produttore, studio, audizione, bel canto, regia, mimica, scenica, recitazione, apparve nuda in un film di Golia. Si è sistemata Fantonice Esira, fra letto e seno guadagna milioni, ha cominciato a studiare da signora, si fa chiamare Cesi Fantoni col PH, si è messa stabile ed è l'amante di un produttore molto influente, 3-4 film le produrrà e un premio Strega glielo scriverà. Luigi è sposato, non si importa, non queste sciocchezze, se siano i quattrini, presto nel Messico si sposeranno, potranno fare tanti bambini. E la morale di questa storia al giorno d'oggi non è tanto strana, per aver soldi, la fame e la gloria bisogna essere un poco puttana. La 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 la.
Ed ecco qui Fantonice Esira, tratto da Opera Buffa. La vostra frase preferita di Guccini. State scrivendo davvero tantissimi qui da Autogrill. C'è invece questa ascoltatrice bianca che dice che ad aprile ha perso la sua amica con la maiuscola e per l'ultimo saluto ha letto uno scritto di Commiato che insieme ad altre cose finiva con la frase di Canzone per un'amica, insomma, in morte di SF. Poi un giorno in un libro in un bar si farà tutto chiaro, capirai che altra gente si è fatta le stesse domande, che non c'è solo il dolce ad attenderti ma molto d'amaro e non è senza un prezzo salato diventare grande. E un giorno, questa è che non si firma, Cop, non so poi quale sia il suo nome, Altrest, scrive Caterina, Anson des de stamattina, Le primavera Malpieuf, un blues in dialetto bolognese, L'odore quasi povero di roba da mangiare per quest'altro ascoltatore ed ascoltatrice, Vola tu dove io vorrei volare, verso un mondo dove è ancora tutto da fare, dove è ancora tutto, quasi tutto da sbagliare, culo dritto ovviamente, ed è Giovanni, no, qui, in questi giorni ho ascoltato L'albero e Dio, dice un'ascoltatrice Antonella, e dice non ho però una frase, non ho una mia frase proprio preferita di Guccini, 0233 001 001 se volete telefonare. Intanto vediamo un poco, io intanto mi diverto a farvi sentire un po' di canzoni anche di Guccini, che è sempre davvero bello, perché i messaggi che state mandando sono davvero tantissimi, tantissimi, telefonate un po' meno devo dire, ma si vede che siamo del resto al 9 di agosto. Stavo cercando una canzone ma perché non la trovo, intanto se volete chiamate, 0233 001 001, eccola qua, dai, facciamo così. Insieme a Vecchioni questa, l'avrete già riconosciuta, gli amici.
I miei amici veri, purtroppo per fortuna, non sono vagabondi o abbaia luna. Per fortuna purtroppo ci tengono alla faccia, quasi nessuno batte o fa il magnaccia.
Non sono razza padrona, non sono gente arcigna, siamo volgari come la gramigna. Non so se pregio colpa esser fatti così, c'è gente che è di casa in serie B.
Contandoli uno a uno non son certo parecchi, son cominenti, in bocca certi vecchi. Ma proprio perché pochi son buoni fino in fondo e sempre pronti a masticare.
Le maschere da gogna e chi fa il giornalista
si vergogna.
Non che il fatto ci importi chi non ha in qualche posto un peccato o un cadavere nascosto.
Non cerchiamo la gloria, ma la nostra ambizione è invecchiare bene, anzi direi
benone.
Per quello che ci basta, non c'è da andare lontano e abbiamo fisso in testa un nostro piano. Se e quando moriremo,
ma la cosa è insicura,
avremo un paradiso su misura,
in tutto somigliante al solito locale, ma il bere non si paga e non fa male.
E ci andremo di forza senza pagare il fio di coniugare troppo spesso in Dio.
Non voglio mescolarmi in guai o problemi altrui, ma questo mondo ci ha schiaffato lui.
E quindi ci sopporti, ci lascia i nostri giochi, cosa che a questo mondo han fatto in pochi.
Voglio vedere chi sceglie con tanti pretendenti
fra santi tristi e noi più divertenti.
Eccoci qua, Guccini insieme a Roberto Vecchioni negli Amici, la vostra frase preferita. A te dedico queste parole da poco che sottendono solo un vizio antico, tu ipocrita, sperando però che tu non le prenda come un gioco, tu ipocrita uditore, mio simile, mio amico. Questo è Giuseppe. Stefano chiede se faccio sentire noi non ci saremo, no, non è una conduzione musicale, è un po' un microfono aperto questo, anche se state scrivendo in tantissimi e state chiamando in pochissimi, forse perché avete visto che se non chiamate io metto un brano di Guccini, quindi vi fa piacere magari più che parlare, però vediamo qua. Pronto?
Pronto, ciao, sono Davide.
Davide, ciao.
A me essenzialmente da quattro stracci piace quel verso stupendo che dice meglio le mani di un artigiano.
Ok, e cancellarmi a tutto quel che fai, ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mince, esatto, spiccare, eccetera, eccetera.
Tutto quel verso è una cosa veramente stupenda.
Ok, quindi quattro stracci. Ti ringrazio, ciao, buona ciao. Giornata, ciao. Forse è l'ultima telefonata che riesco a prendere. Pronto?
Prendere, pronto.
Spegni la radio.
Spegni la...
Pronto?
Sì, sei tu, ciao.
Ciao, Livio.
Livio, qual è la tua canzone preferita di Guccini?
Ah, beh, no, canzone no.
Dai, scusa, no, volevo dire frase, scusami.
Dico una frase perché mi... quello lì sono io. Io, figlio di una casalinga e di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna.
Che sapevano Dante a memoria e improvvisavano di poesia. Ok.
Io ho tirato su a castagne ed erba Spagna.
Grazie, ciao, grazie mille e vediamo, forse riesco a prendere ancora una telefonata al volo, se volete allo 0233 001 001, intanto Isadora dice: per fare un uomo ci vogliono 20 anni, per un bambino un'ora d'amore, per il dolore basta un minuto, per una vita, vabbè, insomma, quella lì era scritta. È difficile capire, è difficile spiegare se non hai capito già, questa è Silvia. La casa sul confine dei ricordi, la stessa sempre come tu la sai, e tu ricerchi là le tue radici se vuoi capire l'anima che hai, da l'omonimo Radici questo. E niente, sono le 10:28 minuti, è tempo di dare la linea al giornale radio di Popolare Network. Grazie davvero a tutte e a tutti per la passione che avete messo in questa trasmissione, soprattutto per il ricordo di Francesco Guccini. E niente, continueremo a parlarne, continueremo forse a mettere, anzi sarebbe meglio mettere le sue canzoni e far sentire le sue parole. Grazie davvero a tutte e a tutti, ciao.